Perché la famiglia Vivanti si sobbarca la fatica e i pericoli di un difficile percorso tra le montagne per arrivare in Svizzera? Perché? La risposta è perché in Italia erano in pericolo l'incolumità fisica e la vita. C'era un pericolo reale e immediato di venire arrestati e deportati verso quello che allora veniva definito l'ignoto. La dimensione di questo pericolo ce lo rivela Clelia Vivanti quando racconta a una sua compagna di rifugio, cioè un'altra profuga, che lei aveva visto un lampo di paura negli occhi di suo figlio Corrado nelle ultime settimane prima della fuga. La seconda domanda che ci si pone è: ma perché vi erano tante difficoltà per rifugiarsi in Svizzera? Perché, vista la situazione di grave pericolo degli ebrei, la loro entrata in Svizzera era resa difficoltosa sia per i percorsi terribili che molti hanno dovuto fare, sia anche per l'insicurezza di venire accolti, cioè quell'ansia di venire accolti. Qual era la causa di questa non accoglienza aperta di persone che ne avevano bisogno? Era il fatto che dei principi che animavano la politica d'asilo svizzera allora. Fin dal 1933 il principio base che regolava questa politica era: i profughi, per solo motivi razziali, come gli ebrei, non sono rifugiati politici. Questa frase si trova per la prima volta in una circolare del 1933 e viene ripresa continuamente in ulteriori circolari fino al 43 e oltre. La giustificazione era che l'incolumità e la vita degli ebrei non era in pericolo per il solo fatto di essere ebrei. Cioè questa era la giustificazione che le autorità davano al fatto di non considerare gli ebrei come profughi politici. E quindi la loro accoglienza non era automatica e dipendeva tante volte dal caso, tante volte dal momento e così. A monte della discriminazione, però, vi era in realtà la paura ossessiva nei confronti dell'inforestieramento e della giudeizzazione della Svizzera, che ha caratterizzato il periodo fra le due guerre. Aveva certamente un suo peso anche lo strisciante antisemitismo latente che si annidava in larghi strati della popolazione anche in Svizzera. La preoccupazione principale della politica era quella di accogliere il numero minore possibile di ebrei. Questo minor numero possibile non è sempre stato uguale, cioè ci sono stati momenti dove questo minor numero possibile era pari a zero, per esempio dal 39 al 42 in pratica di ebrei non ne sono entrati in Svizzera, o al massimo qualche decina nel giro di 3 anni, insomma praticamente non ci sono state entrate. Mentre dall'estate del 44 alla primavera del 45 questo numero minimo poteva raggiungere anche diverse migliaia in un mese. Cioè tutto dipendeva dal momento. Dunque, allora, non è il caso qua di fare proprio un'analisi dell'evoluzione della politica svizzera, ne farò veramente un sunto molto breve. Prima di tutto, i profughi ebrei sono arrivati in Svizzera in quattro momenti particolari, da quattro luoghi diversi. Cioè nel 1933 sono arrivati da nord, nel 1938 sono arrivati da est, nel 1942 sono arrivati da ovest e nel 1943 sono arrivati da sud. Poi ne sono arrivati ancora qualcuno nel 1944 dall'Ungheria, erano i famosi treni Kastner. Però diciamo l'arrivo dei profughi che venivano che fuggivano individualmente ma numerosi, sono questi quattro. Quando sono arrivati quelli da nord, la situazione internazionale era ancora abbastanza tranquilla. Quando arrivarono questi profughi, a causa delle prime persecuzioni di Hitler, la Svizzera li lasciò entrare senza problemi. Infatti, allora la gente poteva ancora muoversi abbastanza liberamente da un paese all'altro, non c'erano problemi. Però veniva dato loro un permesso turistico di 3 mesi, rinnovabile anche tante volte, per quello non c'era problema. Però, dopo un po' di tempo, la maggior parte di questi ebrei che sono arrivati, che erano 10.000, di questi 10.000 ebrei che erano arrivati, che hanno avuto il permesso turistico, se ne sono andati quasi tutti per altre destinazioni, perché il permesso turistico non permetteva loro di lavorare né di fare nessuna attività lucrativa, per cui rischiavano di consumare tutti i loro averi, tutte le loro disponibilità, quindi dopo un po' chi ha potuto se n'è andato, qualcuno addirittura è tornato in Germania. Nel 1938 i profughi sono arrivati da est, dopo l'Anschluss, e lì la situazione era già molto molto deteriorata, si vedeva all'orizzonte lo spettro della guerra. E poi c'era tantissimi paesi cominciavano a chiudere le frontiere, per cui chi era venuto era difficile poi potesse andare da un'altra parte. Per ostacolare l'entrata degli ebrei, questa volta l'autorità impose prima il visto in aprile. E poi in ottobre, sempre del 38 sto parlando, in ottobre fece il famoso accordo di cui ha parlato già anche prima il signor Cazzola, il professor Cazzola, in ottobre fece il famoso accordo con la Germania per apporre una ilunga rossa di 3 centimetri sul passaporto degli ebrei, in modo che essi divenissero visibili, riconoscibili alla frontiera per poterli facilmente respingere. In tutto ne entrarono in Svizzera in quel periodo circa 6.000, nonostante tutte quello che hanno fatto le autorità. Nel 1942 invece la situazione era, quando sono arrivati i profughi da est, cioè da parte della Francia, la situazione era allora diventata gravissima. I tedeschi sembravano invincibili, ormai avevano occupato una buona parte dell'Europa al nord, avevano occupato il Benelux, Belgio, Lussemburgo e Olanda, avevano occupato la Francia, Parigi era caduta, però le deportazioni degli ebrei iniziarono solo, le grandi deportazioni iniziarono solo un anno dopo, nell'estate del 42, quando ci fu anche la famosa retata del velodromo d'inverno, di cui adesso non voglio parlare troppo perché è lungo. A quel momento Addirittura le autorità hanno agito di anticipo e il presidente della Confederazione, Philip Etter, sollecitato dalla divisione di polizia di Rotmund, ha interrotto le sue vacanze per tornare di corsa a Berna a firmare un decreto di blocco delle frontiere, questo il 4 di agosto. Le proteste interne della stampa e della popolazione obbligarono in seguito il governo ad ammorbidire le disposizioni e a lasciare entrare le categorie più deboli, gli anziani, i malati, le famiglie con bambini, i giovani soli, donne di origine svizzera che avevano perso la cittadinanza sposando uno straniero, donne incinta anche. Anche in questo caso entrarono in tutto circa 6.000 persone. Ora arriviamo ai profughi da sud, ossia al momento nel quale si sono svolti i fatti del libro. Siamo alla fine del 1943. La situazione è nuovamente cambiata. I tedeschi sono stati sconfitti a Stalingrado e nell'Africa del Nord. Ora devono vedersela anche con gli americani. Nell'estate del 1943 gli alleati sono sbarcati in Sicilia e in breve tempo sono arrivati fino a Napoli. Nell'Italia del Sud vi è un vasto territorio liberato con un governo sotto tutela dei futuri vincitori. Una garanzia che i profughi avranno un paese dove potranno rimpatriare dopo la fine della guerra. Questo è molto importante per il fatto dell'accoglienza dei profughi. Per esempio, i profughi dalla Polonia, per esempio, non venivano accettati se non in casi veramente molto, molto rari e molto particolari, perché si temeva che poi alla fine della guerra non avessero un paese in cui tornare e che sarebbero rimasti in Svizzera. Allora, nei primi giorni dopo l'8 settembre, naturalmente tutti sappiamo che intanto l'Italia del Nord e centrale venne occupata dai tedeschi e Mussolini, re di vivo, rifece un governo fantoccio a Salò. Nei primi giorni dopo l'8 settembre vi è stata un'incontenibile ondata di profughi militari e civili dall'Italia. Dopo pochi giorni però le autorità hanno ripreso il controllo della situazione e le frontiere sono diventate di nuovo ostiche, in particolar modo per gli ebrei. Da settembre a novembre vi sono stati molti respingimenti. Parecchie persone respinte sono state arrestate dalle guardie repubblichine dopo il rientro sul suolo italiano. Ricordiamo qui il caso di Liliana Segre e di suo padre, o di Leonardo De Benedetti, il dottore che insieme a Primo Levi era a Cracovia nella tregua, e sua moglie Yolanda. Però verso la fine dell'anno successe una cosa che ebbe una grande importanza per quanto riguarda la politica d'asilo svizzera, cioè il decreto del 30 novembre del governo di Salò, il quale sanciva, leggo, primo, tutti gli ebrei italiani o stranieri residenti nell'Italia repubblicana devono essere trasferiti in campo di concentramento. Secondo, tutti i loro beni saranno confiscati dallo Stato. Terzo, i figli nati da matrimoni misti saranno posti sotto la sorveglianza della polizia. Questo decreto era inequivocabile ed è stata la prima volta che in un documento ufficiale veniva sancita una persecuzione contro gli ebrei per il solo motivo di essere ebrei. Una cosa del genere non l'avevano mai messa nero su bianco neppure i nazisti. Questo decreto in realtà vanificava la giustificazione svizzera sempre portata avanti dal 1933 fino a quel momento, che diceva che i profughi solo per motivi razziali come gli ebrei, non sono rifugiati politici. Anche se in base alla nuova situazione era d'obbligo una modifica dei presupposti della politica di asilo, ossia l'abbandono della discriminante verso gli ebrei, le autorità non volevano però rinunciare ad esercitare il massimo contenimento delle entrate e per questo avevano dei filtri e alcuni di questi emergono dal libro che dai resoconti di Corrado e Clelia Vivanti. Il primo e certamente più efficace filtro è stato quello di non rendere facilmente accessibili i valichi doganali adibiti all'accoglienza dei profughi. Passaggi agevoli come Chiasso, Como, Brissago erano comunque impraticabili. Chi voleva entrare in Svizzera doveva sobbarcarsi percorsi pericolosi e impervi, col rischio di venir fermati dalla polizia repubblichina prima dell'arrivo al confine. Un altro accorgimento che è stato adottato, questo però non emerge dal libro, ma lo dico lo stesso, un altro accorgimento è stato quello di negare prioritariamente l'accoglienza al profugo. Se egli accettava il respingimento e se ne andava, bene. Se invece insisteva e protestava, allora lo si sarebbe lasciato entrare. Questo in realtà premiava gli audaci e condannava i più remissivi. Corrado scrisse che hanno dovuto aspettare un'ora per ottenere da Berna la risposta che se avrebbero potuto rimanere in Svizzera o meno. E va detto che i Vivanti sono stati fortunati perché altri hanno dovuto aspettare ore e ore, se non addirittura giorni, per avere questa risposta. Tutte le entrate, infatti, dovevano ottenere l'approvazione della divisione di polizia di Rotmund. Questa procedura rallentava moltissimo le accoglienze ed era probabilmente la causa delle frequenti chiusure, altrimenti inspiegabili, dei vari posti doganali che si trovavano sulla via dei profughi. Queste chiusure improvvise avevano come effetto la diminuzione delle accoglienze e creavano insicurezza e angosce supplementari. Lo hanno sperimentato anche i Vivanti quando hanno tentato di raggiungere la Svizzera partendo dalla provincia di Como e hanno trovato le frontiere chiuse. Ciò ha fatto loro perdere tempo prezioso e li ha esposti al rischio di venire arrestati durante il percorso di ritorno verso Mantova. I protagonisti del libro ebbero invece successo più tardi per la via di Tirano, perché la rete di soccorso di Enrichetta Solci era efficiente e affidabile, oltre che molto umana il fatto che lei stessa li aveva attratti, li aveva chiamati, non solo aveva risposto a una supplica, ma addirittura aveva offerto l'aiuto, una cosa meravigliosa, insomma. Comunque era una rete di soccorso efficiente e affidabile, aveva alleati dentro la polizia fascista ed era perfettamente informata sui controlli sia da parte italiana sia da parte svizzera. Alcune informazioni che ci dà Clelia fanno luce sulle procedure di accoglienza. Per esempio, apprendiamo che i profughi venivano trasferiti in gruppi successivi da un campo all'altro. Possiamo così comprendere che quegli spostamenti corrispondevano all'iter burocratico di accoglienza. Nel primo campo venivano prese le informazioni preliminari, in un prossimo c'era la visita medica, in un altro l'interrogatorio della polizia, e poi il controllo finanziario, e poi la consegna dei valori, eccetera, così via di seguito. Un'altra domanda che ci si può porre leggendo il resoconto di Clelia Vivanti è come mai i primi campi erano molto primitivi. Luoghi impervi e inospitali, stanzoni enormi senza privacy, paglia per terra come giacigli, ruvide coperte militari, freddo, servizi igienici spartani. Una domanda che io oso pormi è quella se non è forse stato quello un modo per inculcare al profugo l'idea del suo grado di subordinazione. Da Cleglia apprendiamo inoltre che dopo la fine delle pratiche burocratiche la famiglia venne divisa. La domanda che sorge è: era proprio necessario dividere le famiglie? Probabilmente non era una pratica necessaria, era però comune e generalizzata. Nel caso dei Vivanti, marito e moglie rimasero insieme in realtà, ma ciò fu senz'altro un'eccezione dovuta al cattivo stato psicofisico del padre di Corrado. Evidentemente era più semplice far gestire il malato dalla moglie che non dover trovare per lui ricoveri e cure adatte. Di regola, invece, nelle famiglie il marito veniva magari mandato in alta montagna a tagliare alberi, la moglie veniva messa a servizio in una famiglia svizzera, mentre i figli in età scolastica venivano affidati ad un'altra famiglia in un'altra città. Ciò creava sofferenza supplementare. Lo scopo probabilmente doveva essere un altro, cioè un ulteriore filtro per diminuire il numero dei profughi ebrei. Si voleva rendere meno appetibile il soggiorno in Svizzera, perché si temeva che i profughi mandassero ai loro amici e parenti lettere entusiaste che li inducessero a chiedere a loro volta asilo in Svizzera.